Abbiamo a questo punto il piacere di avere in nostra compagnia il dottor Raniero Facchini, direttore scientifico della Fondazione Vita e Salute. E insomma, non c'è solamente l'elezione del presidente sui giornali, per fortuna, si parla anche di buone notizie che provengono dalla lotta alla pandemia. L'OMS dice: con Omicron è plausibile la fine della pandemia in Europa. È il titolo che troviamo sulla stampa di oggi: prove di normalità. Per quel che riguarda i dati, il bilancio delle ultime 24 ore, si registra 1685 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 9 in più rispetto al dato di sabato, ma per quel che riguarda i contagi c'è un tasso di positività sceso al 14,9%. Insomma, siccome da qualche giorno che si vede un rallentamento, ecco, mettiamola così.
Anche Roberto, anche dei morti, per fortuna, in questi ultimi 2 giorni.
Insomma, comunque sono sempre tanti, 227.
Sì, però, 400.
Qui vedo un'intervista all'immunologo Guido Forni. La fine del tunnel sembra più vicina, ma non sottovalutiamo altre varianti. Allora, dottor Facchini, lei è d'accordo con questo ottimismo che comincia in qualche maniera a emergere anche dai giornali?
Iniziamo a prendere in esame 3 parole che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Una è la parola epidemia. L'epidemia si svolge quando un nuovo ceppo, che può essere un batterio, di un virus, in un momento rapido nel tempo si propaga in un punto nello specifico. È quello che è successo con il coronavirus in Cina quando è partito tutto. Lì si parlava di un'epidemia. Quando questo inizia a trasmettersi e viaggiare in giro per il mondo, e lo stesso problema si ha in varie nazioni in contemporanea, abbiamo quella parola che si chiama pandemia. Non è più una sola regione a passare quel tipo di problematica, ma in questo caso il virus si diffonde in varie parti del mondo. Dovremo però adesso imparare anche un terzo vocabolo, che è quello della endemia, cioè dovremmo imparare con tutta probabilità a pensare che questo virus farà parte del nostro vivere quotidiano nel tempo, negli anni. Quindi pensare di dire in questo punto della pandemia, appunto, che ormai è solo un brutto ricordo e no, che stiamo andando nella risoluzione, è un qualcosa di molto, molto e troppo precoce. Perché? Perché abbiamo ancora un virus che attualmente, con tutta probabilità, ma questo sono state fatte interviste, ci sono articoli scientifici, che diventerà endemico. Noi dovremo iniziare a convivere con lui. Ecco, quindi piuttosto che sperare che
sparisca
una variante come quella di Omicron, che diventi più debole, dobbiamo piuttosto pensare a continuare a prendere delle precauzioni, delle misure per far sì che questo non stravolga le nostre vite.
Ecco, ma quando l'immunologo Guido Forni dice il virus ha mezzo mondo per mutare ancora, è fondamentale vaccinare, esatto, anche nei paesi svantaggiati. Ha ragione, insomma, c'è davvero da aver paura.
Assolutamente sì, perché anche l'OMS, che in questo comunicato ha detto ma in Europa probabilmente stiamo andando verso una risoluzione, poi nella frase dopo è stato un po' nella frase dopo dice però le varianti sono sempre dietro l'angolo, e quindi, come dire, è un periodo che si chiude ma ne inizierà subito dopo un altro. Ecco, quindi dobbiamo imparare a vivere con questi virus respiratori, quindi mettendo in atto tutta una serie di cose, di cose in base alla conoscenza che abbiamo maturato. Vi dico alcune cose che diciamo così ho trovato in letteratura scientifica questa settimana. Si parla anche della variante Omicron, che è più contagiosa rispetto alle varianti Alfa, Delta, sulle superfici. Sì, di poco, cioè nel senso su plastiche, sulla pelle umana può perdurare un po' di più, però ricordiamo che addirittura l'alcol ha una soluzione alcolica appena al 35%, uccide qualsiasi variante in meno di 30 secondi. Questo è una conferma, quindi continuare a lavarsi le mani prima di mangiare, toccarsi gli occhi quando sono in un posto possibilmente contaminato, è una cosa buona e giusta, una piccola precauzione che possiamo continuare a prendere. Un'altra cosa che dovremmo continuare a fare, e sarà forse una delle sfide dei prossimi anni, è quella di trattare l'aria all'interno degli, l'aria all'interno degli ambienti. Quindi gli ambienti che per forza di cose dovranno essere chiusi, sale riunioni, cinema, teatri, ma soprattutto le scuole dovranno essere dovranno avere un impianto di ricircolo e purificazione dell'aria. Questo è un qualcosa che se ne sta parlando tanto, perché gli studi sono sempre più chiari.
Però per ora
gli edifici scolastici che già hanno, per esempio nella regione Marche, dove sono stati stanziati dei fondi, degli edifici scolastici dove questo sistema è già partito, e si è visto che compagni di classe che erano risultati poi positivi hanno fatto sì che con questo sistema non si trasmettesse il virus. Ecco, questo è
quindi molto importante, cosa, molto importante, certo. Sì. Purtroppo, come dire, per ora sono, credo, ho letto sui giornali nei giorni scorsi, solamente 200, che sembrano tante, ma in realtà sono pochissime rispetto a, insomma, ai numeri in Italia. Solamente 200 sono le scuole che si sono attrezzate per ora con questi sistemi di areazione, che sono molto importanti. Speriamo, insomma, che ora via via che la letteratura scientifica si impone anche su questo tema.
Attualmente si aprono le finestre, ed è quello che dobbiamo continuare a fare. Certo. È chiaro, è inverno, è tutto più difficile.
Immagino. Senta, però io, come dire, sul mio cellulare apro Google e mi viene subito la prima notizia, no? Organizzazione Mondiale della Sanità: non c'è alcuna prova che bambini e adolescenti sani abbiano bisogno del terzo richiamo. Allora, dico, e poi appunto leggiamo che a Bruxelles c'è stata questa manifestazione, circa 50.000 persone venute un po' da tutta Europa, con scontri violenti anche. Ne riparliamo fra poco, perché questo tema è purtroppo un tema che continuerà a dividere l'opinione pubblica, non solamente italiana, ma come abbiamo visto internazionale, quindi sul modo in cui dobbiamo porci di fronte alle misure anche che vengono adottate dagli stati per combattere la pandemia. Tra pochissimo con noi
e poi vi racconterò una storia come ogni settimana.
Bravo, benissimo, questo ci fa piacere. E allora tra pochissimo sentiremo la storia del dottor Raniero Facchini, direttore scientifico della Fondazione Vita e Salute. Intanto ci ascoltiamo di Laura Pausini, Il mondo che vorrei. Anche questa è una bella canzone, un auspicio anche per il prossimo Presidente della Repubblica, staremo a vedere.
Quante volte ci ho pensato su, il mio mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisie. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio, per tutti quelli che stanno soffrendo come te. Il mondo che vorrei avrebbe mille cuori per battere di più, avrebbe mille amori. Il mondo che vorrei avrebbe mille mani, mille braccia per i bimbi del domani, che coi loro occhi chiedono di più. Salvali anche tu. Per chi crede nello stesso sole, non c'è razza, non c'è mai colore, perché il cuore di chi è un altro Dio è uguale al mio. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. Il mondo che ci sparerebbe fiori, non sentiremmo più il suono dei cannoni. Il mondo che vorrei farebbe più giustizia per tutti quelli che la guerra l'hanno vista, di bimbi che non cresceranno mai. Ma che senso ha ascoltare e non cambiare? Regaliamo al mondo quella pace che non può aspettare.
Che vorrei, Laura Pausini su RWS. Torniamo a parlare con Raniero Facchini, dottor Raniero Facchini, direttore scientifico della Fondazione Vita e Salute. Abbiamo accennato prima del brano che ci siamo ascoltati a proposito di quelle notizie che vengono organizzate da Google, Google News, in automatico, non so bene come funziona. Comunque la prima notizia che io ho trovato sul mio cellulare stamattina è dal blog di Sabino Paciolla. Io non so chi sia. Organizzazione Mondiale della Sanità. Non c'è alcuna prova che bambini e adolescenti sani abbiano bisogno di richiami. E qui si parla del massimo scienziato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che durante un briefing con i media martedì scorso ha detto che non ci sono prove che appunto bambini e adolescenti sani abbiano bisogno di richiami. E l'obiettivo deve essere quello di proteggere specifiche popolazioni vulnerabili. Naturalmente, sappiamo che l'OMS è sempre stato, come dire, un po' scettico, poi mi correggerai Raniero se le cose non stanno così, perché loro sentono l'esigenza che i vaccini arrivino nei paesi più poveri, ecco, più che non ripetere. Però, ecco, detta così, prima notizia su Google, no? Viene... Insomma,
allora bisogna vedere come è stata riportata la notizia, perché molto spesso, soprattutto quando non sono fonti autorevoli, vengono fatti dei titoli clickbait proprio per far cliccare, creare la curiosità, creare il titolo shock. Molto spesso il titolo non ha mai niente a che vedere con l'articolo stesso. Se uno ci perde un po' di tempo, se ne rende sempre conto e si rende conto che a volte vengono messi dei virgolettati, che quindi non vuol dire che effettivamente sono state pronunciate quelle parole, ma virgolettata vuol dire che è una sintesi interpretata da chi scrive di quello che è stato detto. Quindi ecco, le cose non stanno così. Giusto invece la considerazione che l'OMS sta spingendo molto sul discorso che dovrebbe essere una vaccinazione più sul piano globale piuttosto che concentrarsi molto su, diciamo, nei paesi europei più ricchi che se lo possono permettere in questo momento. Ecco, probabilmente il giovane che ha già fatto due dosi è già una parte di protezione, una minore mortalità. Ecco, quindi in questo
anche su questo ci sono dati contraddittori, insomma, perché abbiamo sentito fino all'altro giorno che al quinto mese del secondo vaccino, insomma, la protezione
esiste una memoria esiste una memoria immunitaria, si chiama training immunity, quindi è più protetto chi ha fatto le tre dosi, poi chi ha fatto le due dosi è meno protetto, ma è comunque più protetto di chi non si è mai vaccinato. Ecco, un po' questa è la situazione, molto semplice, parlano i numeri. Volevo parlare di un altro argomento.
Sì, la storia, tu ci avevi anticipato che c'era una storia. Vediamo un poco.
Anzi, ce ne avrei due, però forse non c'ho tempo. Una è una considerazione, abbiamo parlato dei manifestanti che si sono trovati da tutta Europa
a
manifestare a Bruxelles, rompendo macchine, cose, vetrine, manifestando la loro rabbia. E il dissenso riguardo le politiche attuali sulle politiche molto diverse, faccio una piccola digressione, perché in Francia stanno mettendo il Green Pass all'italiana, più restrittivo, mentre in Inghilterra Boris Johnson guarda caso ha appena avuto un calo di consensi, ha fatto ma apriamo tutto perché tanto così distogliamo un po' l'attenzione pubblica, ma queste non sono decisioni medico-scientifiche, quelle sono decisioni politiche, è un qualcosa di diverso. E la storia è questa: io avevo un nonno con un carattere eccezionale, molto fuori dagli schemi, una persona geniale, una persona con un intuito e un'arguzia fuori dal normale. Faceva l'antiquario, girava tutta Europa e aveva dei camion, dei mezzi di trasporto che riparava lui stesso, perché lui non voleva sottostare alla legge della revisione. Facciamo una revisione, tanto dice, ma qui ci rubano i soldi, me lo faccio io. Ancora non era obbligatorio, era solo consigliato, c'erano dei bollini. Ecco, mio nonno, scegliendo di fare così, cioè sostituendosi ai consigli dell'autorità che diceva che a tot chilometri bisognava cambiare la cinghia a distribuzione, tagliando questo e quell'altro, mio nonno un bel giorno ha avuto una rottura al motore di un mezzo, è sceso dalla macchina e ha perso la vita così, per essere ribelle. Lui era una persona ribelle,
cioè è sceso dalla macchina nel senso che è dovuto uscire
in autostrada perché rotto in una curva
ed è stato investito
Mamma io ho perso mio nonno così, proprio perché lui, e noi in famiglia glielo dicevamo, ma vai, fai questi controlli, ma perché lui invece era uno sempre contrario a tutto quello che gli veniva imposto dalle autorità.
Ho capito la metafora.
È un po' quello che sta succedendo. Claudio Coppini, Claudio è ancora in ascolto?
Sì, è con noi, sì.
Ok, la settimana scorsa mi aveva chiesto in quella famiglia di amici, pazienti, com'era andata. Allora vi aggiorno, la ragazza di 31 anni alla fine è stata, dopo aver fatto anticorpi monoclonali, la ragazza che appunto non si era vaccinata, che aveva deciso di vaccinarsi, era stata a Capodanno con i parenti, si sono tutti infettati e diciamo lei che non era vaccinata è stata in terapia preintensiva, ha fatto gli anticorpi monoclonali con la polmonite, finalmente è stata riportata a casa. Il bambino di 2 mesi che mi ha chiesto come stava è stato invece anche lui ricoverato all'ospedale pediatrico a Roma per una trombosi da Covid. Ecco, quindi vi volevo dire, la settimana scorsa non ve l'avevo detto, ho detto che stava bene, c'è anche questo aggiornamento e c'è questo dramma di questa famiglia dove lui, che era l'unico che era stato costretto, perché anche lui era contrario ai vaccini, è stato costretto, con me si è lamentato tantissimo per vaccinarsi, è l'unico che non ha avuto sintomi, è stato bene ed è lui che è riuscito a portare avanti tutta la famiglia, perché sennò sarebbe stato un disastro. Immaginiamoci se anche lui si fosse ammalato gravemente. Questi sono piccoli drammi che vivo quotidianamente da medico.
Dottor Facchini, però, ecco, la domanda che spesso sentiamo è: ma questi come dire, farmaci, anticorpi monoclonali, non potrebbero essere amministrati subito alle persone, al di là della questione dei vaccini? Non sarebbero in grado da soli di risolvere tanti problemi?
Stiamo parlando attualmente che abbiamo milioni di contagiati in questo momento in Italia. Sarebbe impensabile dare una terapia di quel tipo, che poi è una terapia di uso ospedaliero. Non possiamo dare gli anticorpi monoclonali così come se fosse un'aspirina.
Perfetto.
Ecco, quindi no, in questo momento no.
No. Allora,
sia per i costi e sia per l'attenzione che deve essere emessa quando si fa quel tipo di terapia.
Bisogna andare in ospedale. Grazie allora dottor Facchini per essere stato con noi e contiamo di averla in nostra compagnia anche la settimana prossima per insomma questi commenti che sono sempre importanti. Grazie mille, a risentirci, a presto.
Grazie a voi, è sempre un piacere.